Omissis, il podcast di Recommon.
Il gas insanguinato di Israele. L'hub del gas del Mediterraneo orientale si chiama Israele, con tutto quello che ne consegue a livello di tenuta degli equilibri geopolitici di una delle aree più instabili del pianeta. Una delle infrastrutture più strategiche è il cosiddetto gasdotto della pace, un serpentone che dal terminal egiziano di Al Arish, dopo un percorso sottomarino di 90 km e bypassando la striscia di Gaza, termina la sua corsa ad Ashkelon. È attivo dal 2008 e permette in un primo momento a Tel Aviv di importare gas dall'Egitto. Nel 2013 la scoperta degli enormi giacimenti di Leviathan e Tamar al largo di Israele e di Afrodite nelle acque cipriote apre anche per questi paesi la possibilità di divenire esportatori di gas, sia nella regione che verso il mercato europeo e globale. Né Cipro né Israele hanno però le infrastrutture dell'Egitto. Si valuta così la costruzione del mega gasdotto EastMed, che passerebbe anche da Cipro per poi arrivare in Italia, in Puglia, e la realizzazione di pipeline sottomarine per collegare i giacimenti offshore con la Turchia o con l'Egitto. Ma la firma di un accordo per la vendita di gas israeliano a una società egiziana apre a uno scenario nuovo. Il preesistente gasdotto Arish Ashkelon viene adattato per permettere a Israele di iniziare a esportare gas verso l'Egitto. Il gasdotto della pace diviene così un'opera di fondamentale importanza per tutta la regione. Sentiamo il videomessaggio di Bibi Netanyahu che celebra l'accordo storico per la vendita del gas di Leviathan all'Egitto.
Accolgo con soddisfazione l'annuncio dello storico accordo sul gas con l'Egitto. Un accordo che farà entrare miliardi nelle casse dello Stato, a tutto vantaggio della sanità, dell'istruzione e del welfare dei cittadini di Israele. In tanti non credevano valesse la pena puntare su questo progetto legato al gas. Noi invece sì, sapendo che avrebbe rafforzato la nostra economia, la nostra sicurezza e le nostre relazioni regionali. Ma prima di tutto sarebbe andato a pieno giovamento dei cittadini di Israele. Questo è un giorno gioioso.
Ma che cosa significa per Israele puntare forte sul gas? E soprattutto come e quanto tutto ciò contribuisce a esacerbare la già tragica situazione del popolo palestinese? Siamo andati a vedere con i nostri occhi e a sentire con le nostre orecchie. I want freedom for the population. 2 million prisoners living in this location.
Shouting at the wall, but nothing is ever changing. Chilometri e chilometri di grattacieli in costruzione ci danno il benvenuto ad Ashkelon, città industriale a sud di Tel Aviv. Un vero e proprio territorio di sacrificio in continua espansione, posto tra il confine di Gaza e la stessa Tel Aviv. I nuovi quartieri sono un elogio dell'architettura moderna. Decine di palazzi di vetro e cemento disposti a cerchio, con pannelli solari e full optional. Al momento quasi tutti gli appartamenti sono invenduti, ci dicono, ma il costo della vita a Tel Aviv è talmente alto da spingere sempre più persone a cercare soluzioni diverse fuori dalla città, fino ai confini della zona industriale di Ashkelon, con i suoi impianti industriali vecchi e nuovi, i depositi di petrolio, i gasdotti, le centrali termiche, già oggetto di fuoco incrociato fra Israele e Hamas. Cerchiamo un punto in cui vedere la zona sud della città, quella degli impianti industriali. Il luogo che troviamo per osservare la situazione nel migliore dei modi è uno stabilimento balneare con spiaggia privata, palme finte e bar total white. Un surreale paradiso fronte mare per surfisti hipster, stretto tra il muro di Gaza a sud e gli approdi delle navi che trasportano petrolio e carbone a servizio delle mega centrali termoelettriche a nord. Centrali a carbone, olio combustibile e gas metano che emettono fumi nocivi in una cappa di inquinamento che avvolge la costa a perdita d'occhio.
Poco più a nord dei terminal petroliferi, un secondo terminal trasporta invece gas fossile. Ashkelon è il punto di arrivo del già citato gasdotto della pace, ormai sempre più di attualità. La domanda crescente di gas da parte dell'Unione Europea, alla ricerca di fornitori alternativi alla Russia dopo l'invasione dell'Ucraina, ha trovato infatti un valido interlocutore in Israele. proprio la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, lo scorso giugno si è recata in Israele e in Egitto per assicurarsi che il gas israeliano venisse venduto sul mercato europeo passando dall'Egitto, mediando la firma di un Memorandum of Understanding fra le parti. Un gas insanguinato, quello che importiamo da Israele, che rafforza un sistema di repressione violento e autoritario nei confronti del popolo palestinese. Amnesty International e altre organizzazioni per i diritti umani lo descrivono come un vero e proprio regime di apartheid. E quello che vediamo nel nostro viaggio attraverso la West Bank non può che confermarlo.
Autostrada in direzione Beersheva attraverso un paesaggio lunare di sassi e sabbia. Alla nostra destra, invisibile anche se poco distante, c'è il muro di Gaza, mentre davanti a noi si apre il deserto del Negev, conosciuto ai più per i festival di musica trance e elettronica che si susseguono durante tutto l'anno. Solo poche settimane fa, migliaia di persone hanno percorso questa strada da tutto il paese per partecipare al Midburn Festival, cugino del più famoso Burning Man statunitense. Ben prima di Beersheva svoltiamo a sinistra, verso l'entrata più a sud della West Bank. Il deserto si fa più collinare, mentre davanti a noi iniziamo a vedere una striscia argentata che taglia in maniera netta il paesaggio. È il muro di separazione. Un serpentone di cemento armato e filo spinato che corre per 708 chilometri attorno al perimetro della West Bank. L'impatto è forte. L'ultima volta che sono passata da qui era il 2002 e la costruzione del muro stava appena iniziando. Oggi questo carcere a cielo aperto è stato del tutto normalizzato. Al checkpoint è un via vai di automobili, camion e furgoncini. Persone che salgono o vengono scaricate, soprattutto lavoratori palestinesi e padroncini, gli unici che possono attraversare il varco. Le guardie di sicurezza privata non guardano nemmeno i nostri documenti e partiamo in salita verso Tuani e le South Hebron Hills. Tuani è il villaggio più grande della comunità di Massafria. Mentre ci inerpichiamo su per una salita decisamente impegnativa, la nostra guida ci spiega che Tuani è l'unico villaggio dove gli abitanti sono riusciti a fermare le demolizioni. Un paio di curve più in là ci aspetta Basel. Avrà poco più di 20 anni, ma ha il volto tirato di una persona che ne ha già viste molte. Ci fa accomodare all'ombra, in giardino. Fa caldo e tira un vento leggero e secco. 2 million prisoners living in this location, shouting at the wall, but nothing is ever changing. That's life under an occupation. I want freedom for the population. 2 million prisoners.
My name is Basil Adra. We are in Safar Yatta, this village called Tuani, and whole town called Masafer Yatta.
Il mio nome è Basil Adra. Siamo nell'area di Masafer Yatta. Questo villaggio si chiama At Tuani. Masafer Yatta si trova nel sud della Cisgiordania, in Palestina. È un'area C, il che significa che è al 100% sotto il controllo militare israeliano e dei coloni che vivono qui. Coloni che stabiliscono i loro insediamenti e avamposti sulla nostra terra. Masafer Yatta è costituita da 20 piccole comunità palestinesi. 19 di queste comunità rischiano di subire demolizioni ed evacuazioni dalle forze di occupazione israeliane. 12 delle nostre comunità a Masafer Yatta, prima degli anni 80, erano state dichiarate zone di tiro. Significa essere alla mercé degli israeliani e del loro esercito, che qui faceva esercitazioni militari e attività di addestramento.
This is happening since long time and the area has passed in the hands of the Israeli occupation army to do military exercises and training on it.
Qui le demolizioni sono all'ordine del giorno, la dichiarazione di zona di esercitazione militare le giustifica, eppure proprio sulla collina di fronte, anche questa in zona C, un insediamento israeliano non solo è stato costruito, ma continua ad espandersi. Al suo interno luce, acqua e servizi di base non sono un problema, mentre ad Attuani l'acqua arriva solo con cisterne e costa alle famiglie palestinesi almeno 7 volte il prezzo pagato dalle famiglie di Tel Aviv. Anche strade e pannelli solari per autoprodursi elettricità sono costantemente sabotate dai coloni israeliani e dall'esercito, in una situazione di stress continuo che da oltre 22 anni è il quotidiano di chi vive queste terre. E l'avanzamento dei cambiamenti climatici è un'ulteriore scure sulle vite di queste famiglie di allevatori seminomadi.
L'area è molto colpita dai cambiamenti climatici, oltre al fatto che stiamo perdendo terra e aree per il pascolo degli animali. Negli ultimi anni c'è anche molto meno pioggia, il che impatta seriamente i mezzi di sostentamento e il sistema agricolo della zona e impedisce alle comunità di avere l'acqua. Ma i coloni possono avere lo stesso l'acqua, perché la rubano i palestinesi e lo Stato li aiuta a far ciò. Possono avere una grande fattoria di vigneti con polli e mucche. In questa zona la situazione dei coloni rispetto a quella dei palestinesi non è proprio paragonabile.
Salutiamo Basel e il capannello di persone che si è formato nel frattempo attorno a noi e riprendiamo la strada verso il villaggio di Umm al-Khayr, che fa sempre parte della zona di Masafer Yatta. Qui la situazione è molto più precaria, le abitazioni sono di fortuna e la presenza militare si nota decisamente di più. Proprio all'ingresso del villaggio, due enormi capannoni recintati con cavi della luce e tutto il resto fanno bella vista di sé. È un allevamento industriale di polli, uno di quelli di cui ci parlava Basel, che serve il mercato di Tel Aviv e gli insediamenti della zona. Il primo di questi insediamenti è proprio davanti a noi, a ridosso di Umm al-Khayr. Si chiama Carmel.
So guys, you know, it's really clear, it's really like...
Ecco dove passa dell'elettricità. Però le persone, gli esseri umani che vivono qui, non possono avere l'elettricità, perché l'elettricità va ai loro allevamenti di polli.
A parlare Avda, che ci aspetta vicino al cancello del centro culturale di Umm al-Khayr, una roulotte vicino a un campetto da basket dove alcuni bimbi giocano a calcio con dei ragazzi più grandi. Uno di loro ci offre un tè caldo alla menta. Si sta facendo sera e le temperature del deserto crollano rapidamente. Avda è un insegnante, lavora nella sua comunità e in quelle vicine.
Più della metà della nostra terra ora è all'interno della recinzione dell'insediamento. Così l'hanno costruito. Hanno costruito l'insediamento su un terreno palestinese. Per tutto il tempo hanno spinto i palestinesi a lasciare il loro posto qui. Quindi è per questo che hanno impedito ai palestinesi di ottenere abbastanza acqua, di avere abbastanza elettricità. I palestinesi qui non hanno la corrente elettrica. La nostra elettricità proviene da pannelli solari. Ecco il pannello solare, è lassù. È anche una delle strategie che hanno iniziato a fare qui dal 2007. Consiste nel processo di demolizione. Qui stanno distruggendo le case. Le persone hanno affrontato più di 17 processi di demolizione. Più di 105 strutture sono state distrutte.
Proprio mentre parliamo con Avda, due camionette di militari israeliani sfrecciano sotto di noi e si inerpicano sulla prossima collina. Chiediamo ad Avda se c'è qualcosa che possiamo fare dall'Italia e dagli altri paesi dell'Unione Europea, specie ora che nel contesto della guerra l'Unione Europea ha stretto ancora di più i legami con Israele, divenuto un fornitore di gas strategico per il mercato europeo. Ci risponde, un po' affranto, dicendo che come palestinesi vorrebbero vivere in pace e ottenere giustizia.
Chiediamo quindi a tutti di agire per la giustizia dei palestinesi, perché nessuno sarà libero finché la Palestina non sarà libera. E intendo dire che anche le persone che sono in Europa devono fare qualcosa.
Il nostro viaggio continua. Incontriamo Aber a Ramallah nell'ufficio di Pengon, una rete di organizzazioni palestinesi per la tutela dell'ambiente. Diverse organizzazioni della rete ambientalista sono finite sotto attacco negli ultimi mesi, prese nella morsa di un'ulteriore ennesima stretta repressiva nei confronti della società civile. Parliamo di piccole associazioni che si occupano di educazione ambientale, di supporto all'agricoltura organica su piccola scala, accesso all'acqua, tutte necessità primarie della popolazione, ma sempre più difficili da soddisfare non solo a causa del contesto ultracomplesso, ma anche a causa dei cambiamenti climatici che da queste parti si fanno sentire con particolare intensità.
My name is Abir Al-Butme, the coordinator of Pingon, Friends of the Earth Palestine.
Il mio nome è Abir Al-Butme, sono la coordinatrice di Pangon, Amici della Terra Palestina. Pangon è una rete di ONG ambientali palestinesi. Lavoriamo in Cisgiordania e nella striscia di Gaza. Non c'è sovranità palestinese sulla terra palestinese e nemmeno sulle risorse naturali. Come possiamo affrontare i cambiamenti climatici senza sovranità sulle nostre risorse naturali, sulla nostra terra?
Ma i cambiamenti climatici non sono un problema per Israele. Dall'inizio della guerra la mega centrale di Ashkelon ha ripreso a utilizzare olio, combustibile e carbone, preferendo vendere il gas all'Unione Europea e ai paesi confinanti e fare cassa, visti i prezzi sempre molto alti del combustibile fossile. L'inquinamento nel paese è a livelli delle peggiori zone di sacrificio, anche se nelle zone residenziali e nelle città fanno bella mostra di sé pannelli solari che parlano di sostenibilità e attenzione per l'ambiente. Una delle tante contraddizioni di un regime maestro del greenwashing, e non solo, che è divenuto esportatore di gas, trova sempre più legittimità a livello internazionale.
Ci sono diversi giacimenti di gas nei dintorni. Si trovano nella parte occidentale della Cisgiordania e anche a Gaza. Il lavoro di Pangon è esporre le violazioni israeliane e cercare di fermare due progetti energetici tra Israele e l'Europa, l'interconnettore eurasiatico e il gasdotto ISMET.
L'eco della follia dell'apartheid israeliana si fa sentire anche nella moderna Tel Aviv, città europea a tutti gli effetti, con una scena sociale molto viva, una sensibilità diffusa fra la popolazione più giovane rispetto ai cambiamenti climatici e manifestazioni per il clima molto partecipate. Anche qui ci sono gli scioperi del venerdì di Fridays for Future e altre organizzazioni ambientaliste. La fatica è andare al nocciolo del problema. Sono poche le attiviste e gli attivisti che mettono l'oppressione del popolo palestinese nella critica generale o che siano consapevoli di quanto accade al di là del muro di separazione. Ne parliamo con Yara, una delle attiviste per la giustizia climatica di Tel Aviv.
My name is Yara. I am 32 years old. I live in Tel Aviv. I am a climate justice activist. And I work with One Climate, which is a... Well, One Climate is an idea, but it's also a group of people working to promote climate justice.
Mi chiamo Yara, ho 32 anni e vivo a Tel Aviv. Sono un'attivista per la giustizia climatica. Israele punta tanto sul gas fossile. Non abbiamo mai avuto petrolio da esportare. Così, quando sono state scoperte le grandi risorse di gas qualche anno fa, c'è stata molta eccitazione. La scoperta ha davvero modellato la politica energetica di Israele che possiamo vedere oggi e che dipende principalmente dal gas fossile. Attraverso la promozione di questo tipo di progetti, Israele sta ricevendo un grande sostegno finanziario e politico dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti. E questo sta dando maggiore legittimazione a ciò che Israele sta facendo, in Cisgiordania, alle comunità palestinesi. Quindi questo comportamento è ipocrita da parte dell'UE, ma Israele sta davvero capitalizzando su questo per apparire meglio del mondo occidentale e farne parte. Durante le manifestazioni si parla di giustizia climatica, così come anche sui post sui social media. Ma per affrontare davvero il problema bisogna spiegare alle persone cosa significa effettivamente giustizia climatica. Per questo noi parliamo anche di razzismo, parliamo di occupazione, parliamo di uguaglianza di genere, di diritti LGBTQ e di diritti degli animali. È come costruire una nuova infrastruttura, mattone dopo mattone. Ecco come ci si sente essere un attivista per la giustizia climatica.
You can't talk about climate justice without addressing the core issues that created this crisis.
Snam ha deciso strategicamente di tuffarsi in questo nuovo business del gas fossile nell'est mediterraneo. Nel 2021 ha acquistato il 25% della East Mediterranean Gas Company, proprietaria del gasdotto Arish Ashkelon tra Israele ed Egitto, anche noto come gasdotto della pace. Infrastruttura sicuramente strategica per gli scambi energetici tra i due paesi, nodale per le mire di Benjamin Netanyahu come per quelle del generale al-Sisi, ma anche opaca nella sua composizione societaria, su cui pendono ombre pericolose. Gli analisti del settimanale britannico The Economist hanno descritto la AMG come uno special purpose vehicle registrato nei Paesi Bassi e creato nei primi anni 2000 da Hussein Salem, un businessman con legami molto stretti con l'establishment della sicurezza egiziano, e Yossi Maimam a capo del gruppo israeliano Merav Group. Tra i soci della IMG, l'unica società menzionata da Snam sul proprio sito è la EMED, che sarebbe controllata dalla Sphinx. In base alle misure eseguite da Recommon, questa sarebbe al 100% controllata dalla EastGas. Il cui amministratore delegato sarebbe Mohamed Shuib, ex vice direttore del GIS, i servizi segreti egiziani. Ma le informazioni sull'intrico societario sono difficili da reperire, motivo per cui Snam dovrebbe fare chiarezza sulla possibile presenza di oscuri legami con il mondo delle spie egiziane e altri portatori di interesse nascosti. Ancora una volta lo scenario è quello di corporation che usano la crisi energetica per fare profitto, senza alcuna considerazione per le violazioni dei diritti umani e la violenza che pervadono il business del gas. Che Israele venda il proprio gas attraverso l'Egitto e quindi attraverso il gasdotto della pace, o che lo venda direttamente sviluppando un nuovo impianto di liquefazione del gas in mezzo al mare, come segnalato nei giorni scorsi dalle società che gestiscono i pozzi di Leviathan, o ancora attraverso la costruzione del mega gasdotto EastMed, lo scenario rimane complesso e controverso. Ancora una volta, ridurre la dipendenza dal gas ci sembra l'unica strada per non essere complici di un sistema radicato nell'ingiustizia ed estremamente distruttivo per l'ambiente e per il clima.
Omissis, il podcast di Recommon.
Avete ascoltato Il gas insanguinato di Israele di Elena Gerebizza, Filippo Taglieri e Luca Manes. Regia e montaggio di Angelo Miotto. Una produzione recommon.org.